gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Piove sul bagnato, sul Napoli. Per quanto riguarda il Napoli, un altro infortunio, Osimhen alla caviglia destra, un trauma distorsivo che lo ha costretto a lasciare anzitempo l'allenamento nel dodicesimo giorno di lavoro del Napoli allo stadio Patini di Castel di Sangro nella seconda fase della pre-season del campionato, a 10 giorni praticamente dall'inizio della stagione ufficiale e del campionato. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni, buon pomeriggio a Tony Molaga in regia, a tutti voi che siete alla ascolto. E allora cerchiamo anche di fare il punto della situazione sul mercato, sul Napoli, dopo l'arrivo di Nathan, centrale di difesa brasiliano, 22 anni dalla Red Bull Bragantino. Il Napoli continua la sua corsa sul mercato, in uscita e in entrata. Per Zielinski, Osimhen, ci sono le sirene arabe per tutti e due. Vedremo se cambierà qualcosa dopo l'infortunio, che sembra lieve però, di questa mattina di Osimhen. Scriveteci al 339-666-9990 o messaggi WhatsApp a questo numero per intervenire in diretta, 081-6363-63. Saremo insieme per 2 ore e cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
E allora, questa mattina Osimhen è uscito anzitempo dal campo, lieve distorsione alla caviglia, trauma
distorsivo, dice il Napoli. Bisogna capire con gli accertamenti che tipo di trauma distorsivo è prima di essere diciamo definitivamente tranquilli. Le sensazioni al campo è che non fosse gravissimo, però poi bisogna attendere, insomma, se magari una distorsione di primo grado, ovviamente ci vuole meno tempo, però è evidente, insomma, oggi 8 si gioca il 19, sei rischi di essere in dubbio per la fine di campionato. L'infortunio più serio di oggi è quello di Rachmani, che ha avuto un problema al polpaccio sinistro. Vediamo se
anche lui muscolare, quindi
lui è muscolare, no, è traumatico, e vediamo, insomma, anche quello. Io credo che tra oggi e domani, insomma, il Napoli farà gli accertamenti, aspetterà ovviamente un attimo la 24 ore probabilmente e avremo un quadro completo. Le buone notizie invece sono arrivate da Kvaratskhelia oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Kvaratskhelia ha avuto, ricorderai, quella botta al ginocchio sinistro, sì, contro il Girona, e adesso, insomma, sta svolgendo questo programma personalizzato per essere al top contro il Frosinone, ma una botta al ginocchio che non ha mai, diciamo, senza un trauma contusivo e non distorsivo, chi ci ascolta lo sa, contusivo è la botta, la distorsione, insomma, è un infortunio un pochino più grave. Quello di Guara era contusivo.
Ecco, certo che continua, però, dicevo, piove sul bagnato, continua la carrellata, sì, degli infortunati, sì, Pasquale, sì, insomma, è vero, contusioni ma anche problemi muscolari.
Ah, saluta, sempre per dare una completezza, Mario Rui, che potrebbe essere anche lui al centro del mercato, anche lui ha cominciato a lavorare in gruppo, quindi ha smaltito quel problema al retto femorale che lo aveva colpito a Di Maro, e quindi, diciamo, anche lui a questo punto, essendo oggi 8 agosto, se non dovessero esserci sussulti di mercato, sarebbe a disposizione contro il Frosinone.
Va bene, insomma, anche lui sarebbe a disposizione. Garcia, che deve fare di necessità virtù in questa fase di precampionato. Certo, insomma, dire che abbia potuto tranquillamente e serenamente preparare l'inizio della stagione è un'eresia, perché, insomma, le sue difficoltà le ha avute Garcia, tra infortuni, incertezze, probabili partenze.
Ah, certo, Gianluca, se consideri, insomma, che in 2 amichevoli Raspadori ha giocato mezzala perché non c'erano alternative, ti fa un pochino capire la situazione, perché una volta si è fermato Lobotka, una volta si è fermato Elmas, poi si è fatto male in chissà,
poi Mario Rui,
Demme non ha giocato titolare negli amichevoli.
Questo quindi significa che non rientra nei piani dell'allenatore.
Gianluca, secondo me è un indizio importante. Se hai 3 centrocampisti, cioè Raspadori, mezzala e Demme in panchina, puoi, diciamo, trarre anche tu le conclusioni.
A meno che Garcia non stia forzando la mano con Raspadori, cercando di trovare una soluzione,
sì,
una collocazione al giocatore.
Se Gianluca, magari questa è la mia sensazione, sbagliata, io credo che Raspadori debba giocare un pochino più avanti,
cioè,
senso, ha la qualità di mettere il giocatore in porta perché ha l'apertura anche a 30 metri, però è chiaro che paghi poi in fase non possesso, con un giocatore insomma poco abituato a quel ruolo. Io non so quanto tempo il Napoli abbia di trasformarlo in mezzala, considerando insomma che tra 11 giorni, oggi 8, si comincia il campionato. E secondo me la necessità di prendere un centrocampista prima dell'inizio del campionato c'è, cioè, almeno uno subito, poi magari l'altro puoi anche aspettare le famose occasioni di mercato e tentare un'operazione all'Anghissà o alla Ndombele, cioè di un prestito con diritto di riscatto. Credo che un centrocampista invece il Napoli proverà a prenderlo prima, vediamo se lo prende. Le trattative per Coop Miners, ma soprattutto per Gabri Veiga, perché Coop Miners c'è, cioè, un'Atalanta abbastanza irrigidita sulla questione, fanno capire insomma che tu un centrocampista potresti prenderlo prima dell'esordio a Frosinone. Un giocatore come Gabri Veiga è un giocatore che potrebbe sostituire Zielinski, anche se il giocatore che al Celta Vigo, dove è andato in doppia cifra, ha segnato 11 gol quest'anno, sì, nella Liga, sì.
21 anni,
sì, 2002, molto forte, ha giocato trequartista, ha giocato mezzala, ha giocato anche a due nella mediana, quindi è un giocatore insomma che offre diverse soluzioni.
Allora, egregio signor Ginulfi mi chiama, come il vecchio portiere che ricorderà Gifuni. Per cortesia, ci dici, Nathan, che tu scrivi con la H ma è senza H, precisamente quanti anni ha? 22, caro amico, 22.
Del 2001.
Anni. Ecco, 22 anni, non ne ha ancora compiuti, 23. Il presidente De Laurentiis faccia come la Roma, licenzi Rongoni e rimetta in pista Sinatti subito, ci scrive questo amico. È evidente che questo avvicendamento tra preparatori atletici ha comunque destato scalpore di fronte a questi numerosi infortuni, Pasquale.
Sì, Gianluca, dico due cose. La prima, diamo un attimo anche il tempo, cioè non trasformiamo, certo, già Rongoni nel capro espiatorio, come sento. Cioè, mi sembra insomma che debba avere anche un attimo per lavorare. Mi sembra eccessivo, insomma, comunque un preparatore che ha lavorato a Roma, alla Lazio, al Lione, al Marsiglia, non mi sembra proprio l'ultimo arrivato. E di sicuro il fatto di aver perso il tuo preparatore e di non averlo affiancato al nuovo ti può creare, insomma, come dire, nel primo periodo il fatto di non avere uno storico, cioè di non conoscere al meglio i calciatori, quindi questo sicuramente è un problema. L'altro l'ha spiegato Garcia: hai fatto una preparazione diversa rispetto all'anno scorso. L'anno scorso hai fatto una preparazione mirata ai tre mesi, perché poi a dicembre si sarebbe fermato, a novembre si è fermato il campionato, quindi hai fatto agosto, settembre, ottobre, si è giocato a novembre, e poi ne hai rifatto un'altra nel ritiro della Turchia, quando il Napoli è andato ad Antalya. Adesso la pausa, diciamo, di metà stagione non ci sarà. Garcia e il suo staff, perché poi la preparazione la decide l'allenatore, non è che la decide il preparatore da solo, hanno ritenuto di fare una preparazione diversa, quindi mettendo più fondo, per farci capire. Il Napoli ha fatto più lavoro a secco che non aveva fatto l'anno scorso per durare di più. Lo capiremo se ci sia davvero un problema oppure no, all'inizio, dopo il 4, 5, 6 giornate di campionato. Di sicuro il passaggio dalla vecchia gestione alla nuova gestione ha portato degli infortuni, dei problemi muscolari. Quello di Rachmani potrebbe essere il terzo, cioè dopo quello di Mario Rui, Andissà e appunto Rachmani. E quello di Mario Rui sembra risolto, quindi resterebbero due. Quindi però io non lo conosco, quindi non lo trasformerei subito Rongoni nel capro espiatorio,
no,
perché nella situazione della Roma c'era anche un Garcia in difficoltà, quindi quando un allenatore non è più, diciamo, alla fiducia della società, magari cominci a togliere qualcuno dello staff. Però di sicuro non è stato, diciamo, un inizio di stagione tranquillo sotto questo punto di vista, cioè lo dicono tranquillamente i numeri, i casi. Credo insomma che ci siano stati anche dei confronti tra la società, l'allenatore e il suo staff, proprio per valutare questa situazione. Vedremo. Già negli ultimi giorni Garcia, per esempio, ha un po' calato il ritmo degli allenamenti, cioè giorno di riposo, una sola seduta, c'è stata una seduta pomeridiana di calcio tennis, quindi i ritmi sono stati un poco abbassati. e ti posso dire, io l'ho vista l'amichevole con l'Augsburg, quella di domenica, una risposta fisica da parte della squadra, che col Girona sembrava molto ingolfata, c'è stata, cioè si sta cominciando a ritrovare un po' di brillantezza. Il tema è aperto, ci sono ovviamente varie idee, credo di averlo esposto in maniera abbastanza serena.
No, sei stato perfetto.
Dico soltanto, non troviamo subito il capro espiatorio, che a noi spesso piace molto trovarlo, diamo anche il tempo a un professionista a lavorare.
Sentiamo questo messaggio vocale, WhatsApp, eccolo qui.
No, Osimhen si è fatto male, Rachmani è zoppicante, Micheli a colloquio con Lozano, ma questo è l'effetto della vincita dello scudetto? Allora aveva ragione chi diceva che non lo volevano vincere perché poi dopo i giocatori pretendevano di più?
Beh, non lo volevano vincere, no.
Però Gianluca, però perdonami, Osimhen è un contrasto di gioco, è un infortunio traumatico. Cioè, l'allenamento si è visto oggi, quindi non c'è un sospetto sull'infortunio di Osimhen uscito con la borsa del ghiaccio. Quindi
certo.
Eviterei molti retro pensieri.
Poi adesso ne parliamo di Osimhen, perché Egizio scrive in maniera sempre un po' polemica, devo essere sincero. Poco fa lei ha giustamente detto, ce l'ha con me, che il lavoro di Garcia è a ostacoli tra infortuni, rinnovi, presunte vendite. Mi aspettavo che a caratteri cubitali avesse messo in risalto i mancati acquisti. Aggiungo, non ancora pervenuti, perché non si va oltre i 10-15 milioni da spendere cada uno. Allora Pasquale, tu questa mattina anche su Repubblica scrivi delle sirene arabe per Zielinski e per Osimhen. Qual è la situazione su questi due fronti?
Allora, su Zielinski sembrava una soluzione. Su Zielinski e Lalali, così impariamo anche i nomi, perché sono squadre arabe, hanno squadre nomi molto simili.
Lalali c'è sempre all'inizio, poi cambia la seconda.
Lalali che potrebbe rilanciare, arrivare sui 30 milioni e completare l'acquisto. Zielinski, l'accordo del rinnovo con Napoli non l'ha trovato, perché la proposta del Napoli è molto al ribasso, è inferiore ai 2 milioni e mezzo, quindi
mamma mia,
poco sopra o superiore ai 2.
Dall'interno, quindi più o meno la metà, no? Insomma, la metà di quello che guadagna.
Sì, considera che lui partiva da 3,5 fisso, l'ultimo anno di contratto avrebbe guadagnato 5 milioni. Allora magari se il nuovo contratto fosse partito l'anno prossimo avrebbe avuto, diciamo, forse avrebbe potuto, diciamo, anche accettarla una proposta del genere. L'accordo non c'è, l'Alilal sta accelerando, no, l'Alali, perdono se mi sbaglio, sta accelerando. Lui non è che avesse tutta questa intenzione di andare in Arabia, perché ne abbiamo già parlato le settimane scorse, però sta prendendo in considerazione l'ipotesi di andare, insomma, anche perché l'ingaggio sarebbe a due cifre superiori a 10 milioni di euro. A quel punto il Napoli incassa 30 milioni di euro, tra i 25 e i 30 milioni di euro, e come dicevo prima, ci aspettiamo che la società faccia un colpo importante a centrocampo. Nessuno nasconde, insomma, la necessità di dover fare un colpo importante, almeno uno subito a centrocampo. Io credo ne servano due. Per quanto riguarda Osimhen, la situazione è un po' più complessa, perché è vero che l'Alilal offre, diciamo, ingaggi monstre.
È un'altra squadra rispetto all'Alali.
È un'altra squadra, 35-40. Innanzitutto non è arrivata ai 200 milioni che chiede il Napoli. Tra 120 e 200 credo, insomma, ci sia una differenza non da poco. C'è però la volontà del Napoli, essendo anche oggi 8 agosto, di trattenere il giocatore, magari cercando, insomma, in estremis questo accordo per il rinnovo, magari alzando ancora l'ingaggio, arrivando verso i 10 milioni di euro, magari facendo una clausola doppia, una per l'Arabia e una per i campionati europei, perché da quello che risulta a me, Victor Osimhen l'idea di andare in Premier non l'ha mai accantonata, cioè è quello il suo obiettivo, è quello il suo desiderio di carriera.
Ma anche subito, Pasquale?
Gianluca, secondo me è disposto a aspettare anche un anno. Adesso subito dalla Premier, a parte che il campionato comincia tra qualche giorno in Inghilterra, ma al di là di questo non ci sono situazioni aperte di attaccanti che devono arrivare, che debbano arrivare in Premier. Forse l'unica squadra che non l'ha preso è il Chelsea, ma dai giocatori che tratta non arriva a quelle cifre che chiede il Napoli, vuole spendere 60-70 milioni di euro. Lo United l'ha preso col centravanti, il City c'ha Haaland, il Liverpool ha Darwin Núñez, e non credo, insomma, che venda in pochi giorni Darwin Núñez e poi prenda un nuovo attaccante. dal Newcastle non abbiamo insomma notizie di trattative, quindi potrebbe anche, diciamo, questo desiderio di Osimhen slittare da 12 mesi, e questo si combinerebbe con la volontà del Napoli di trattenerlo. Quindi è una situazione un po' diversa rispetto a quella di Zielinski, che sembra più avviata, diciamo, perché non c'è da parte del Napoli, secondo me, la reale volontà poi di trattenerlo. Cioè, nel senso, se fai un rinnovo molto al ribasso, dai, insomma, fai riflettere il calciatore, gli fai prendere in considerazione invece un'offerta con un ingaggio molto alto.
È tutto chiaro, abbiamo fatto questa carrellata dei punti salienti del momento del Napoli a 10 giorni dall'inizio della stagione ufficiale con Pasquale Tina, il nostro inviato a Castel Volturno. Grazie Pasquale.
Abbiamo messo stato a caratteri cubitali tutto, no? Anche gli acquisti.
Sì, tutto bene? Tutto. Grazie già per Egizio. Ciao, Egizio sarà contento. Grazie caro Pasquale per essere stato con noi. Scusa, perché scrivono Nathan, nato il 13 marzo 96, anni 27? Perché Nathan con la K dopo la T, come lo hai scritto tu, caro amico, è un altro giocatore brasiliano, è un trequartista, non è un difensore, ha 27 anni e gioca nel Grêmio, ed è un altro giocatore, Nathan con la H dopo la T, ha 27 anni e gioca nel Grêmio. Quello che ha preso il Napoli non è un trequartista come Nathan con la K, ma è un difensore centrale, si scrive Nathan senza K, ha 22 anni e giocava nel Bragantino, e adesso gioca nel Napoli perché da ieri è stato ufficializzato, essendo stato depositato il contratto in Lega di Serie A. Pubblicità, a tra poco, la redazione di Repubblica, Antonio Corbo, il suo editorialista. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Tony Mola in regia. Un messaggio vocale WhatsApp prima di andare dal prossimo ospite.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Perdonami, sono solo Juventino.
Ah, Juventino.
Se tu vuoi, perché io non ti ho sentito, non strammatizzare, ma le parole offensive che hanno detto, perché non ascolto altra. Se tu vuoi, io cambio canale. Io mi sento di intervenire come sportivo, come amante del calcio e compagnia bella. Io non ho mai detto o proferito parole contro un tifoso del Napoli. Guardati solo il Napoli. Il tifoso del Napoli, il tifoso della Juve hanno una cosa in comune: pensano sempre alla Juve. Cioè, il Napoli ha tolto lo scudetto al Milan, ma i cori sono contro la Juve. E quindi a me non mi interessa proprio. Se tu vuoi, io cambio radio. A me faceva solo piacere ascoltarti,
no,
anche perché hai ospite fedele, Antonio Giordano, persone che di calcio ne sanno, ed è bello ascoltarle. Ma se tu vuoi, io cambio radio.
No, ma perché, per quale motivo dovresti cambiare radio, caro amico? I tifosi della Juve, i tifosi di ogni squadra di calcio, i tifosi del Napoli hanno in comune una sola cosa, per quanto mi riguarda: la passione per il calcio, che è la cosa più importante, per cui tutti possono seguirlo, il calcio. E tra i personaggi e i professionisti che noi interpelliamo spesso e volentieri ce n'è uno che, insomma, al di là della competenza, ha un'esperienza e una qualità indiscusse da decenni. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Buon pomeriggio, Antonio.
Buongiorno.
Voleva cambiare la radio il tifoso juventino, ma insomma può ascoltare tranquillamente quello che diciamo, no? Mi sembra che non ci siano ostacoli di nessun genere.
La tua radio non è mica una setta.
Appunto. No, qualche tifoso la pensa così, scrive: perché non cambia radio, perché non, per questo rispondeva in questo modo. Antonio, ci sono stati altri due infortuni stamattina, al polpaccio per Rachmani, che è uscito zoppicando dal terreno di gioco dopo l'allenamento, e alla caviglia per Osimhen. Siamo più o meno a 10 infortuni. Tu hai realizzato una bella ricerca su Rongoni, che è il preparatore atletico del Napoli, interpellando i tuoi colleghi che seguono la Roma, a Roma, che hanno ricordato come Pallotta esonerò il preparatore atletico della Roma allora, Rongoni, prima di esonerare Garcia, perché c'erano dei problemi da questo punto di vista.
Attenzione, i due infortuni che tu segnali sono però diversi, perché uno
è muscolare,
riguarda la caviglia, e quindi è un trauma, non c'entra con
la preparazione.
Comunque sì, può essere anche riconducibile alla preparazione, perché magari non hai quella elasticità, quella scioltezza, oppure c'hai dei problemi nella fase di accelerazione e decelerazione. Però il polpaccio, quelli sono i gastrocnemi, è un è un infortunio serio, almeno così se si dice di un problema muscolare al polpaccio, di solito sono un poco più duri da portare avanti. E a questo punto occorre una verifica, bisogna ascoltare i responsabili. Purtroppo non c'è più giunto neanche in questo, perché i personaggi competenti che hanno peso in società possono intervenire, capire. Oggi De Laurentiis è molto impegnato sull'affare Osimhen e quindi ha poco tempo da dedicare alla squadra, e c'è questo problema. Io non farei altro che richiamare subito Sinatti, che ha meritato la massima fiducia, e farlo lavorare ovviamente con il nuovo preparatore che è arrivato dopo. È stato un errore accontentare Garcia facendogli portare il suo preparatore atletico con un ruolo superiore, prioritario rispetto a quello di Sinatti. Cioè Sinatti fu imposto, perché lo portò Sarri qui, fu imposto dalla società anche quando è arrivato Spalletti, e si è trovato benissimo. E il preparatore dello scudetto, poi, siccome la gratitudine è sempre il sentimento del giorno prima, vinto lo scudetto sono stati dimenticati i meriti e i diritti di Sinatti. A questo punto Sinatti credo che sia ancora libero, credo. Io lo richiamerei d'urgenza.
Questo amico scrive: sarebbe il caso di capire e fare delle verifiche sull'operato dell'area di preparazione atletica. Io non lo so. Qualcun altro scrive: ricorda a tutti che Pallotta esonerò Rongoni prima di Garcia proprio per gli stessi motivi di oggi. Ecco, questo ci scrive.
Sì, ma è inutile che i tifosi hanno tutto il diritto di fare delle proposte, delle osservazioni, ma qui è il presidente che deve intervenire.
Senti Antonio, tu hai scritto anche una cosa.
Il presidente deve fare mea culpa, perché non ha trattenuto Sinatti, che ha deciso per orgoglio di andare via quando si è visto preceduto nella gerarchia dello staff da uno che arrivava con l'altro allenatore, con il nuovo allenatore. Vedi, il calcio purtroppo i tifosi certe cose non le afferrano, perché non possono, non sono dei professionisti del settore, ma uno scudetto si vince con piccole cose, è la perfezione dei dettagli. Tu puoi risparmiare mezzo milione o un milione su un ingaggio, però se accontenti un allenatore e gli consenti di portare un preparatore che non ha, non è che Rongoni sia cattivo, attenzione, sia chiaro, io ci tengo moltissimo a non turbare, offendere la onorabilità di Rongoni, però non conosce il vissuto del Napoli, non conosce le preparazioni che sono state fatte, i giocatori come sono stati allenati, quali sono i loro limiti e i loro pregi. È venuto e ha trovato una squadra nuova con giocatori che non conosceva sul piano psicofisico, e evidentemente non sono, poi so benissimo che Garcia ha appesantito la preparazione, lo sappiamo tutti, perché quelli che sono stati lì, i giornalisti che sono stati lì a vedere gli allenamenti se ne sono accorti, e a questo punto non c'è stato uno che sia intervenuto. Queste sono delle cose serie. Lo scudetto è la somma di tanti dettagli. Quando tu prendi un allenatore devi stare attento sullo staff che porta. Se tu hai dei tuoi professionisti di fiducia, devi dire prima di accettare e mettere sotto contratto i tuoi professionisti, dimostrami che sono migliori di quelli che lavorano già nel Napoli.
Gigi scrive: conoscendo l'ego del presidente, secondo voi farà mai mea culpa? Per me mai, ma certamente si starà interrogando però De Laurentiis.
No, assolutamente no, perché poi il presidente lo vedo al centro di tutte le cose. Il presidente è un professionista, è un imprenditore serio, e quindi valuterà se finora ha aspettato, sicuramente si è posto il problema. Avrà parlato con Garcia, Garcia, cioè no, queste cose non le so, ma le immagino. Garcia gli ha detto, gli ha dato le assicurazioni, se l'ha preso delle responsabilità, però quello che sta succedendo merita una riflessione.
Antonio, non c'è più la mano di Spalletti.
Per fortuna Sinatti è libero.
Per fortuna è libero,
vedremo. No, ma per fortuna Sinatti è libero. Vale richiamarlo, metterli tutti e due al lavoro, perché non si toglie il posto mai a nessuno, e bisogna che i due decidano di collaborare, però dipende anche da Garcia. Se Garcia ha imposto una preparazione che io ho definito un po' all'antica, perché era troppo pesante, e bisogna cambiare, e anche lo staff medico deve pronunciarsi.
Antonio, dal punto di vista del gioco, tu hai scritto che non c'è più la mano di Spalletti, ma non c'è ancora quella di Garcia.
No, ho detto questo, attenzione, ho detto non si vede.
Non si vede la mano di Spalletti. Sì.
No, non si vede l'impronta, non si vede la squadra di Spalletti, non si vede il gioco di Spalletti, non si vede più il gioco di Spalletti.
Ma non c'è ancora quella di Garcia. Non c'è
quella di Garcia, quindi bisogna aspettare, vediamo Garcia che cosa ha in mente. Però quello che abbiamo scritto in tanti è che il Napoli va bene con la Bottega quando fa il centrocampo a tre. Se metti un centrocampo leggerino e poi ci metti pure un attaccante, lo metti lì fuori ruolo, la Spadori lo metti a destra e tenti di fargli fare la mezzala, può essere un esperimento, ma bisogna ritornare con Anguissa, che poi è anche infortunato. Quindi secondo me il presidente deve in qualche modo dar fiducia ad un personaggio della società, perché in questo momento manca Giuntoli, perché Giuntoli, anche se non parlava con i giornalisti oppure non si esprimeva, aveva una tale esperienza, ma soprattutto una personalità e un peso nella società per poter dire al presidente: presidente, qui dobbiamo intervenire, perché tra l'altro c'è esperienza. Oggi chi può dire che che è sbagliata la preparazione? Chiavelli, che è laureato, credo, in economia e commercio ed è un bravissimo esperto di bilanci, di clausole e di altre cose, però non credo che abbia una preparazione tale da dire è sbagliata la preparazione, va cambiata o va rivalutata. Dice, i direttori sportivi neanche possono farlo, perché uno non parla mai, l'altro è giovane ed è molto educato, quello che è il compagno della figlia del
Sinicropi, Sinicropi.
Sinicropi, che mi risulta sia un ragazzo molto educato, molto per bene.
Certo.
Però ci manca uno di personalità. Guardate, io sostengo questo, che il Napoli rischia di pagare di più l'assenza di Giuntoli che non l'assenza di Spalletti, e mi assumo la responsabilità di quello che dico.
Caspita, Antonio, prima
proprio
di
salutare, proprio perché occorre uno del mestiere all'interno, uno che possa dire al presidente: attento presidente, che qui c'è questo problema, e i problemi poi si risolvono.
Certo. Antonio, Osimhen a 10 giorni, giorni dall'inizio della stagione ufficiale, praticamente oggi è vero il problema alla caviglia, ma non si è messo un punto fermo sul suo futuro, né il rinnovo né la cessione. Che succede? Che cosa si sta aspettando? Se si sta aspettando qualcosa, secondo
ma
te?
Ma questo è un problema che riguarda non solo il Napoli, riguarda tutto il calcio europeo e soprattutto questa invasione degli arabi, che con carichi di soldi vengono a turbare gli equilibri e non c'è un correttivo, una difesa. Gravina sta lì a fare che cosa? Su questi arabi che vengono e offrono, cioè, quando si parla di misura economica, che altrimenti si falsano i campionati. Ma questa è la prima cosa: se c'è una potenza straniera che viene e ti fa dumping sul campionato e ti costringe addirittura al rischio di falsare gli equilibri del campionato con carichi di soldi, ma poi tanti soldi offerti ai giocatori e non alle società, perché il problema di Osimhen è che il Napoli cederebbe pure agli arabi Osimhen. Ma questi gli arabi vogliono dare meno
a Napoli più che al giocatore.
Napoli si aspetti e quello di qua, cioè vedi, è tutto falsato. Purtroppo con una gravina continua ad essere un calcio senza regole.
Secondo te ce ne andremo anche io e te in Arabia Saudita nei mesi prossimi?
Ma quando io sono un giornalista non solo sportivo, mi occupo di tanto. Tra me, che vi voglio dire? Ho letto troppi libri per imparare anche l'arabo.
Grazie Antonio per essere stato con noi. Buon 8 agosto. Davvero, grazie ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Voliamo in pubblicità, tra poco parleremo di Gabri Veiga, questo gioiellino spagnolo dell'Under 21 in orbita nazionale del Celta Vigo, che il Napoli segue per sostituire Zielinski, gran bel giocatore. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia con voi sino alle 14 per due ore di grande calcio qui su Radio Marte. Ciao Gianluca, sono Enzo. Ma secondo te Elmas non può sostituire Zielinski all'occorrenza? Sì, lo ha già fatto, può giocare da mezzala, forse è il ruolo migliore per interpretazione, però insomma è un giocatore utile Elmas, per me a partita cominciata corre, pressa gli avversari, va anche in zona gol. Ma diciamo, fondare il reparto sulla sua presenza fissa non mi sembra il massimo per una squadra che debba ottenere risultati in campionato e anche in Europa. Allora, buongiorno Gianluca. De Laurentiis nelle varie conferenze stampa ha citato il 4-3-3 come sistema di gioco adatto a questa squadra e modulo da continuare a utilizzare anche quest'anno. Sì, ha scelto Garcia proprio dopo un'accurata analisi legata ai tecnici che utilizzavano il 4-3-3 puro, così lo definì. Secondo te ha avuto rassicurazioni da Garcia sul suo utilizzo? Saranno anche esperimenti giusti da fare in questo periodo, ma la sensazione è che il nuovo tecnico stia facendo più di qualche esperimento per cambiare il sistema di gioco, scrive Gaetano. Non per cambiarlo, forse per trovare delle soluzioni alternative da impiegare da partita in partita o all'interno della stessa partita. Mirko Calemme, corrispondente del quotidiano spagnolo AS in Italia. Mirko, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca e tutti gli ascoltatori di Radio Marte.
Insomma, gli esperimenti mica sono per cambiare quelli di Garcia, sono per trovare soluzioni anche alternative, no? Immagino.
Sì, io la base sarà sempre quella imposta per legge del 4-3-3, come ci eravamo detti qualche giorno fa. Ma
chi l'ha imposta? La Meloni?
No, penso direttamente la Commissione Europea, a livelli ancora più alti. Però scherzi a parte, è giusto che faccia anche qualche tentativo per avere delle alternative a gara in corso, per carità, è importantissimo.
Stefano si firma, insomma, sull'operato della preparazione atletica. Non sarebbe il caso di fare delle verifiche? È certo che gli infortuni cominciano a diventare più che preoccupanti, no? E Garcia, poverino, insomma, non ha avuto il tempo per gli infortuni e anche per le incertezze di mercato di preparare la stagione nel modo migliore, perché ha sempre avuto tante assenze.
Sì, poi con estrema sincerità e anche un po' probabilmente per difendere l'operato del suo staff ha chiarito che i veri infortuni sono solo due, che gli altri sono infortuni di mercato, tra virgolette. E questo poi denota comunque un altro problema, perché il fatto che non siano infortuni fisici, ma che ci siano infortuni di mercato vuol dire che i giocatori stanno pensando, sono inquieti, valutano nuovi lidi. Quindi è un problema che va risolto e che il Napoli sta cercando di risolvere. Vediamo cosa succede con Zielinski, sembra ormai imminente il suo addio. Sentivo l'ascoltatore che diceva non può essere Elmas il suo erede. Sì, Elmas numericamente prova anche a fare il vice quarantena, a fare bene tutto, ma il Napoli vuole fare un grande voto per sostituire Zielinski. Ieri ho avuto conferme importanti sulla prima offerta ufficiale per Gabri Veiga. Per me sarebbe, l'ho detto tante volte, uno dei colpi più importanti del nostro campionato. Il Napoli ha buone possibilità, secondo me, perché il Celta chiede 40 milioni della clausola, ma con un rilancio il Napoli si può avvicinare a questa cifra, visto che parte da 30, non è parte lontanissimo. E la grande novità, Gianluca, che ieri ho registrato, è che il giocatore vuole venire al Napoli. Fino a un mese fa aveva, l'ho detto tante volte, in mente anche gli interessenti della Premier League, invece si è convinto, Gabri Veiga vuole giocare nel Napoli. e questo fa tutta la differenza del mondo. Per me sarebbe un grandissimo colpo, di dire la verità.
Tu che lo conosci meglio, lui può giocare da centrale, da trequartista, mediano. Insomma, è un giocatore anche duttile. Che caratteristiche ha e che cosa potrebbe dare di più rispetto a Zielinski?
Per me l'erede perfetto di Zielinski, chissà se si confida, parliamo di 2002, quindi dobbiamo ancora scoprire il suo reale valore. Però è un 2002 che l'anno scorso, giocando da mezzala, ha fatto 11 gol nella Liga.
Sì.
Sono tanti, 11 gol da mezzala, quindi magari può portare qualche gol in più se si conferma a questi livelli. Poi è un 2002, quindi promette benissimo, può diventare un crack, può restare stabile. Giocatori di 20 anni sono tutti da scoprire. È un gioiellino, ribadisco, un mese fa onestamente non mi aspettavo potesse diventare una trattativa così concreta. Per tutti gli interessamenti che aveva, e oggi il Napoli sta approfittando, come dice con Fabiano, di un po' di stallo delle altre bighe che hanno in questo momento altre priorità, si è lanciato forte. Ribadisco, notizia anticipata da Fabrizio Romano dell'offerta ufficiale di 30 milioni, ho avuto conferme importanti su questo, aggiungo, giocatore a Napoli ci vuole venire e sarebbe un grande, grande colpo.
Hai avuto conferme dalla Spagna, e ricordiamo che Mirko Calem è il corrispondente del quotidiano spagnolo Sportivo AS in Italia, quindi ha certamente una via preferenziale da quel punto di vista. Insomma, Gabri Vega vorrebbe giocare nel Napoli, il Napoli si è fiondato sul giocatore con un'offerta ufficiale di 30 milioni,
la richiesta del Celta è di 40, quelli della clausola, però ecco, quello che ti posso dire è che mi fanno capire che il presidente del Celta deve avere questa posizione pubblica, perché è un gioiello della cantera, sarebbe una cessione record nella storia del club, però ecco, se il Napoli fa uno sforzo ulteriore, si avvicina a quella cifra con i bonus, secondo me, diciamo, i margini ci sono. Ecco, è molto più, se dobbiamo parlare di distanza, è molto più fattibile in questo momento Veiga, che ed è anche più giovane, poi spagnolo, quindi a me fa più piacere.
Certo.
Però veramente forte, andato a seguire, ripeto, ma non lo dico oggi, lo dicevo anche quando mi sembrava difficile, sarebbe uno dei colpi più importanti del campionato.
E anche in orbita nazionale A, insomma, lui è in under 21, però insomma, in orbita nazionale A, quindi...
assolutamente seguito, lo conosce bene la Fuente, no, grande talento, e per me insomma andresti a sostituire con un giocatore di rischi, e comunque bisogna tutto aspettare la sua uscita, che è una perdita importante, perché tanto sottovalutato per me di rischi quello che fa nel Napoli. Però lo andessi a sostituire con un giocatore con caratteristiche simili in 2002, che può veramente esplodere, un gioiellino, e ha una cifra comunque importante, ma giusta per il valore del giocatore, perché senza clausola probabilmente anche qualcosa in più avrebbe chiesto il Celta per Gabri Vega. C'era questa clausola, poi non lo dimentichiamo, c'è l'aiuto del decreto crescita, non ci sarebbe per Cup Miners, un giocatore che parte da uno stipendio minimo da canterano, quindi costerebbe molto in meno da quel punto di vista. Insomma, i margini ci sono, deve decidere il Napoli se affondare ulteriormente.
Almeno a 35, insomma, forse si può chiudere.
Deve partire da quello, sì, aggiungerci qualche bonus, secondo me, perché comunque il Celta deve, anche davanti ai suoi tifosi, questo è l'anno del centenario per i galiziani, andare a giustificare un'uscita con una cessione che sarebbe record, ripeto, per la storia del club.
C'è una domanda per te, Mirko, prima di salutarti, da parte di un nostro ascoltatore, Gennaro da Secondigliano: ma il Real Madrid non è alla ricerca di un centravanti? Se non dovesse arrivare Mbappé, potrebbe provarci per Osimhen?
No, il Real Madrid per Osimhen non si può provare, perché costa troppo per il Real Madrid. E il Real Madrid fa sapere che o prende Mbappé o resta così com'è, che fa anche prima, quindi con il Coselu che è stato acquistato quest'estate. Le finanze del Real Madrid sono state investite su Bellingham, che non mi sembra poco, costa 200 milioni, ed eventualmente, se a fine agosto Mbappé dovesse esprimersi pubblicamente per la cessione, cosa che gli costerebbe 40 milioni, perché c'è il premio fedeltà a 80 milioni all'anno ed ha già incassato, il Real vorrebbe spendere intorno ai 150 milioni tra il premio fedeltà, che deve comunque incassare Mbappé, e i soldi che chiede il PSG di cartellino, e potrebbe chiudere questa operazione, altrimenti se ne parla l'anno prossimo a parametro zero. Questa è la posizione ufficiale del Real. Osimhen comunque no, costa troppo per il Real.
Che cosa sta aspettando allora De Laurentiis? Lo prenda subito Vega. Francesco scrive: l'importante è che dopo 7 anni di impalpabilità di Zielinski si prenda un calciatore vero.
No, non è vero.
È irriverente, è un po' Francesco.
Cattiveria,
certo, Zielinski è uno dei pochi calciatori al mondo che gioca con tutti e due i piedi insieme a Kvaratskhelia.
E Zielinski non avesse avuto qualche blackout,
discontinuità, un problema di discontinuità
Real Madrid, ecco. Quello certo. Che fa Zielinski quando è in giornata, a volte sottovalutato, andiamo a fare tanti passaggi pre-assist che sono quelli che aprono poi le praterie per andare a far gol, è uno degli ultimi già nella storia del Napoli, quello che ha portato al gol di Raspadori a Torino, nasce da una sua giocata quel gol, quindi vero, no, vero. Mai sottovalutare di rischi, è una storia del Napoli.
Grazie a Mirko Calemme, quotidiano AS in Italia. Grazie Mirko per essere stato con noi.
Ciao, buon lavoro. Un abbraccio, un piacere.
Grazie a te, ciao, piacere è sempre il nostro. Messaggio vocale, eccolo qua.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Io ti feci un messaggio il 27 giugno, controllato in memoria. Ti dissi che Osimhen probabilmente se andava via veniva sostituito con Raspadori e con Simeone. Non verrà preso nessuno come centravanti, anche perché il Napoli ha speso 55 milioni, penso che prenderanno solo il terzo, non prenderanno sicuramente un top nel ruolo. E non perché faccio il veggente, ma era una mia impressione, perché penso che Raspadori è un buon centravanti, sarà il nostro futuro Mertens. Detto questo, penso i numeri dicono che Elmas ha fatto 21 volte l'esterno con Spalletti e solo 16 volte il centrocampista, quindi penso che prenderà il posto di Lozano.
Va bene, vedremo cosa succederà con Lozano. Peraltro Simeone Raspadori, il nostro amico, dice dovesse essere venduto Osimhen, il Napoli punterebbe come attaccanti su Simeone e Raspadori. Sono costati tutti e due 50 milioni di euro e appena riscattati, cioè 15 e mezzo Simeone, 35 Raspadori. Non lo dimentichiamo, non è che il Napoli abbia fatto un investimentuccio su questi due giocatori, no, sono costati tutti e due 50 milioni di euro e quindi è chiaro che il club debba puntare anche su di loro. Ne sentiamo un altro di messaggio, eccolo qui.
Da Fuorigrotta, io non so come fanno a dire che Zielinski non è stato utile per il Napoli. Andatevi a vedere tutti i gol che ha fatto il Napoli, più importanti sono passati ai piedi di Zielinski.
Io l'abbiamo detto anche prima con Mirko Calemme. Ne ascoltiamo un altro, che dici Tony Molà, di messaggio, eccolo qua, guarda, è prontissimo, via.
Buongiorno, forza. Buongiorno. Napoli sempre.
Buongiorno.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie,
Gianluca, ma questo signore, questo Sossi, ma perché non si sente stella di Rai 1?
Ancora, mamma mia.
Forse ci disturba a noi.
Ma non
parla
si
male lo presidente, parla male l'Equador, poi dice che è amante del calcio. Ma sentite per esempio Radio Juve, esiste? E sentite questo, ok? Lasciaci in pace, a noi il presidente è il Napoli. Ok, ciao Antonio da Secondigliano.
Ciao Antonio, però lui correttamente Sossio ha anche chiesto: Gianluca, se tu me lo chiedi io cambio radio. E io ho detto no, perché questa è una trasmissione per appassionati di calcio, non solo per tifosi del Napoli, anche se si chiama Forza Napoli sempre. Come vedete, chi l'ascolta è una trasmissione che un appassionato di calcio può tranquillamente seguire, anche perché si parla anche di delle altre squadre, non solo del Napoli. Il riferimento al campionato, alle altre squadre, a tutta la dimensione italiana e estera c'è sempre in questa trasmissione. Quindi calma da questo punto di vista. Stiamo tutti insieme. E andiamo in pubblicità tutti insieme, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Tony Molà in regia, con voi sino alle 14 per due ore di grande calcio qui su Radio Marte. Sentiamo questo messaggio vocale, via.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Certo che se perdiamo Osimhen, affidarsi alla Spadone e Simeone è un po' anomalo. Perdere Zielinski cambia poco. Zielinski in 7 anni per me non ha dato niente, ha dato poco, quel poco che non è bastato. Un giocatore impalpabile, chiunque venga al suo posto sarà migliore. Mi dispiace solo se dobbiamo perdere anche a Mario Rui. Chi ma Mario Rui? Veramente stiamo facendo la squadra la stiamo riducendo ai minimi termini. Buona giornata.
Chiedo a Tony Volà, che vedo armeggiare dall'altro lato con un libro delle pagine bianche in mano, c'è un mostro che è entrato dalla finestra e che non gli consente di lavorare. Può capitare anche questo quando d'estate si hanno le finestre aperte. Ecco, Tony Volà, tutto a posto? Ucciso il mostro? Ecco, è stato ucciso il mostro. Sentiamo un altro messaggio, poi andiamo dal prossimo ospite che è già al telefono.
Buongiorno Gianluca, sono Agostino.
Buongiorno Agostino.
Volevo dire la mia su questo momento del Napoli. Io penso che si sta perdendo un'occasione, almeno ad oggi, di potersi ripetere, perché guardando le altre squadre non mi sembra che Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma si stiano così tanto rinforzando. Basta guardare l'Inter, sì, ha preso degli ottimi giocatori, ma ha anche dismesso dei altrettanti buoni giocatori come Brozovic, Zeko, eccetera. Quindi sinceramente a Napoli basta qualche ritocco, ma di qualità, chiaramente, che se perdi Zielinski devi prendere un giocatore di qualità, perché che se ne dica, per me Zielinski è un fuoripasso. Fosse stato con Duino, come diceva il giornalista, giocherebbe ad altissimi livelli. Quindi dico basta poco. Chiaramente tutto questo pensando se resta Osimhen, perché sennò sarebbe tutto da rifare. Saluto, grazie.
Grazie Agostino per essere stato con noi, sentiamone un altro, eccolo.
Buongiorno a te. Ma ha firmato il contratto Victor Osimhen?
Con chi?
A 40 milioni, come fa ad andare via? Cioè, ma che dice? Buongiorno a te, ciao.
Ma con chi ha firmato il contratto Osimhen? No, non ha firmato nessun contratto, non c'è nessun rinnovo, caro amico. Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Grande Gianluca, che bello sentirti.
E insomma, guarda, messaggio per Sossio, scrive questo amico. Sossio è un tifoso juventino, guarda, lo faccio sentire, Mimmo che ci chiama, prima sommessamente, perché è un appassionato di calcio. Io dico che qui qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra può ascoltare la nostra trasmissione, perché tutti abbiamo in comune una cosa, la passione per il calcio. Non ci sono limitazioni. Sossio, che viene preso di mira da qualcuno, è un juventino che ci ascolta ogni giorno, ha detto: Gianluca, se me lo chiedi io cambio radio. Ho detto: e perché dovresti cambiare radio? Anzi no, sentiamo che dice.
Gianluca, perdona, ma a me la cosa che più mi stupisce, sai qual è? Che io non sento parlare dell'abdicazione dell'allenatore, che non c'è più Giuntoli, che non c'è più il preparatore atletico, cioè come se passassi secondo piano. Non Spalletti, vabbè, Spalletti è stato fortunato allora, o Spalletti non contava niente. Ma nessuno lo nomina, ma chi lo so.
Nessuno lo nomina, forse per correttezza nei confronti di Garcia. Caro Mimmo Amalfitano, non chiacchieriamo sul Napoli da un po' di tempo, sono cambiate tante cose, come hai sentito, ce lo ha ricordato anche Sossio. Prima Antonio Corbo in apertura diceva: per me, mi prendo la responsabilità di quello che dico, peserà di più l'assenza di Giuntoli rispetto a quella di Spalletti addirittura nel Napoli. Ma comunque qualcosa, diciamo così, sembra non andare proprio per il verso giusto, ecco, in questo momento.
Beh, insomma Gianluca, io vorrei ricordarti che lo scorso anno, insomma, eravamo su per giù su questi livelli, discutevamo proprio in questo modo, eravamo preoccupati.
Però erano arrivati Kim, Kvaratskhelia e Oliveira.
Sì, ma non li conoscevi.
No.
Giustamente c'era anche qualche perplessità, perché nessuno conosceva questi giocatori. Poi, dopo le prime partite di campionato, abbiamo capito che il grande lavoro di Cristiano Giuntoli aveva portato a Napoli veramente dei giocatori di grandissimo livello. Quest'anno, certo, la perdita di Cristiano Giuntoli è sicuramente un punto a sfavore del Napoli. Parliamoci chiaro, Cristiano era riuscito comunque a creare anche una rete di contatti importanti a livello internazionale tra osservatori, procuratori, e comunque aveva delle segnalazioni importanti, iniziava a lavorare diversi mesi prima su qualche giocatore da osservare, e la sua assenza sicuramente potrà pesare. Però non voglio assolutamente entrare in polemica col nostro amico Antonio Corbo, ci mancherebbe, però dico che obiettivamente l'aspetto tecnico legato all'allenatore, alla squadra, al lavoro che si sta facendo in questo momento, sicuramente sarà e sarà più significativo di quello che può essere l'assenza di Giunta. E ora bisogna capire, aspettiamo un attimo che cosa avverrà con l'inizio del campionato. Io intanto è arrivato il difensore e poi bisogna capire l'aspetto fisico, i tanti infortuni, insomma ci sono un po' di situazioni da chiarire, anche se manca poco meno di 15 giorni all'inizio del campionato.
Ross scrive, lo leggi il mio messaggio per Sossio, ti ammiro per il garbo, per come ti esprimi e come esprimi i tuoi concetti nonostante tu sia uno juventino, va bene. Dal punto di vista del gioco, Mimmo, invece la mano di Spalletti non c'è più, c'è quella di Garcia o non c'è ancora?
Io non credo e credo anche che questa corsa sfrenata di dover trovare il posto a Raspadori stia facendo sì che in qualche modo Garcia stia modificando qualcosa. Vedi, lo ha schierato nel 4-2-3-1, lo ha schierato nel 4-4-2, nel 4-3-3, quindi si è capito che Raspadori dovrà giocare quest'anno.
Ma è sensibile Garcia, è particolarmente sensibile agli umori e ai desideri del presidente o no? O è una sua scelta?
Ma io sono convinto che sia sensibile e che sicuramente anche nelle discussioni che hanno avuto prima che avvenisse la firma del contratto ci siano stati anche dei chiarimenti di natura tecnico-tattica, ecco, e ovviamente De Laurentiis vorrà preservare un investimento di 35 milioni di euro. Mi sembra legittimo sotto un certo aspetto, poi comunque bisogna dare anche la possibilità di scegliere all'allenatore in maniera autonoma.
Che succede con Osimhen, caro Mimmo? A 10 giorni dall'inizio della stagione ufficiale non ha rinnovato e c'è ancora qualche incertezza sulla possibilità che addirittura possa andare via.
Gianluca, ascoltami, io non riesco a capire perché i nostri colleghi si ostinano a scrivere che Osimhen è contento, che vuole restare a Napoli, che è pronto a firmare l'adeguamento economico. Gianluca, non è così, sono i fatti che lo dimostrano. Chi dice che Osimhen è contento di restare, che ha voglia di restare, secondo me mente, e anche in maniera spudorata, perché se Osimhen davvero volesse restare avrebbe già firmato, perché c'è la volontà di De Laurentiis di andargli incontro
anche in maniera importante, 8 milioni ci voleva dare.
Parliamo di 8 milioni, oh, non sono noccioline. È chiaro, poi se tu ti fai allettare dalla proposta dei 30 milioni arabi, allora è giusto che tu te ne vada. Però non tenerci appesi così, non è neanche serio, voglio dire. Se tu hai deciso di andartene, vai da De Laurentiis e dici, oh, trova il sistema e mandami via, lasciami andare. Però se vuoi restare, non ti aggrappare a sta cavolo di clausola, perché la clausola, anche se te la mette a 120 o 140 milioni, l'anno prossimo ci sarà sicuramente un club internazionale, soprattutto se il giocatore ripeterà la stessa stagione fatta lo scorso anno, che non avrà difficoltà a spendere 140 milioni. Allora non è neanche più questo il problema. Credo che sei proprio tu che vuoi tenere in piedi la situazione, perché stai valutando altre questioni e stai valutando anche una possibilità di eventualmente guardare in direzione di qualche altro procuratore. Almeno questa è una roba che mi è parsa di capire. Ecco, allora vorrei che il giocatore rispondesse in maniera decisa: resto, voglio andare via. Perché prendere così in giro i tifosi, la gente, secondo me non è un buon segnale.
Dottor Gifuni, scrive un amico, scusi, ma lei accetterebbe 8 milioni annui di fronte a 40 milioni annui? No, allora io non lo so. Io, se Mimmo Malfitano mi porta in Arabia Saudita nelle prossime settimane, io mi accontento anche di, non di 8 milioni, di 800 mila euro all'anno, anzi di 80 mila euro all'anno. Se però Mimmo Malfitano mi accompagna in Arabia con lui, con la sua carovana, che so è diretta da quelle parti, no? È così, Mimmo?
Sì, sì.
Anche tu verrai ricoperto d'oro.
Sì, sì.
Lo conosci l'arabo?
Sto imparando. Sto iniziando a studiare l'arabo. Sì, sì.
C'è mia cognata che l'ha studiato. Io le avevo suggerito di studiare il cinese e invece lei studiò l'arabo. Vabbè, però non si occupa di calcio, quindi le serve a poco.
Sta studiando il coreano,
quindi. Bene. Va bene, Mimmo, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio,
grazie,
sei sotto l'ombrellone,
saluto.
Quindi ti lasciamo all'ombrellone, a un po' di mare e un po' di relax, sempre
un
meritato.
Saluto a tutti gli amici marziani.
Grazie a Mimmo Malfitano. Voliamo in pubblicità e adesso in questa seconda ora vi proponiamo anche un po' di musica di qualità, tra un ospite e l'altro, vero Tony Molà? È vero o no? Pubblicità, poi musica e poi un prossimo ospite per parlare del campionato che è alle porte di tutte le squadre pretendenti allo scudetto.